Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, buon venerdì, ciao a tutti in onda su Radio Parma con Palla in tribuna, l'ultima puntata della settimana, quella che ci proietta sul fine settimana del Parma che parte questo pomeriggio per Terni, una trasferta complicata, poi cercheremo di capire perché, ma serve anche come promemoria il servizio del TG Sport. E insomma, appena finita la conferenza di Pecchia ci sono delle novità, poi ve la faremo sentire anche nel corso della puntata. Però adesso vi ricordo il nostro numero che è 333 920 170 per i messaggi, soprattutto WhatsApp, SMS. Poi vi ricordo partite, classifica, tutti gli impegni, sentiamo anche Pecchia. Giusto come promemoria il servizio del TG Sport, poi andiamo con ospiti e contributi.
La prima
palla in tribuna.
Ecco, ci siamo. Allora, abbiamo il servizio tra pochissimo che dovrebbe essere pronto, possiamo partire.
La prima sfida risale a 50 anni fa, era il 17 febbraio 1974. Da allora Ternana e Parma si sono affrontate 5 volte al Liberati e i crociati non hanno mai vinto. Il bilancio conta 2 sconfitte e 3 pareggi. C'è un tabù da infrangere allora per la capolista che vuole mantenere invariato il distacco sulle inseguitrici e soprattutto quel più 6 sul terzo posto. Di fronte a un avversario in salute, imbattuta da 4 turni, la squadra allenata da Breda è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 partite. Martedì ha espugnato Palermo. Il 3-1 dell'andata al Tardini non tragga in inganno. Basta rivedere la rete del vantaggio degli ospiti e un'altra occasione simile concessa dopo il pari di Dennis Mann. Una vittoria segnata soprattutto dalle giocate della coppia d'oro Mann e Bernabé. Occhi ai palloni in arrivo dalle fasce, tema caldo nelle ultime settimane, ma già affiorato proprio contro la Ternana. Sarà un sabato complicato, insomma, per i ragazzi di Pecchia, che devono fare i conti per la prima volta dopo settimane con un'infermeria non più deserta. Bernabé e Soma acciaccati, Balog squalificato, gli elementi dal quale parte. Il toto formazione torna però e Esteves, dietro giocheranno Osorio e Circati, da valutare le condizioni anche di Del Prato. La difesa, 10 reti incassate nelle ultime 6, cerca un nuovo equilibrio. Pericolo numero 1, il giovane bomber Raimondo, in gol anche il 23 dicembre contro il Parma. Il calendario dice Brescia-Palermo, Modena-Cremonese, ma soprattutto Como-Venezia. La 28esima giornata di B potrebbe riservare altre sorprese.
E la 28esima di B propone, così ve le leggo tutte le partite: Brescia-Palermo su Tirol-Lecco, Ternana-Parma, queste tutte domani alle 14. È una giornata divisa diversamente rispetto al solito, perché la B ha giocato nel turno infrasettimanale. Poi ci sono Ascoli-Reggiana, Bari-Spezia, Cittadella-Pisa, Como-Venezia, Cosenza-Catanzaro. Occhio al Catanzaro che sta salendo, Feralpi-Salò-Sampdoria, Modena-Cremonese, che si gioca domenica alle 18.30. Siccome la guarderanno tanti tifosi del Parma, noi naturalmente domani vi racconteremo in diretta Ternana-Parma. La classifica cosa dice oggi? Tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di gare. Parma 56, Venezia 51, Cremonese 50, Como 49, Palermo 46, Catanzaro 45, poi ci sono 9 punti che distanziano il Catanzaro dal Modena, c'è veramente una spaccatura. Ecco, il Catanzaro è riuscito in queste giornate, secondo me, a riagganciarsi al treno delle prime. C'era un bel divario, c'erano 6 punti prima. Tra una storia e l'altra il Catanzaro è rientrato bene, Catanzaro che verrà al Tardini e quindi insomma c'è un altro tra virgolette big match in programma che forse ci aspettavamo un po' meno nei giorni scorsi. Ho tantissimi messaggi, io farò così, li girerò come domande al nostro prossimo ospite che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Oh, mi fa piacere avere Francesco perché di solito lo chiamano prima i miei colleghi durante la settimana, invece questa settimana lo hanno colpevolmente ignorato e me lo godo io oggi.
Io infatti ero preoccupato, ma oggi è l'ultimo giorno utile della settimana.
È così. Allora Francesco, io ti leggo un po' di messaggi, però secondo me questo è molto articolato ma interessante, una riflessione interessante di un ascoltatore che non si firma, però fa lo stesso. Io capisco sicuramente più di pallavolo che di calcio, ma non capisco perché si parli sempre dei difensori centrali, Balog, Circati, Osorio, sono validissimi per la categoria, potrebbero giocare anche in Serie A. Le critiche penso non considerino che è il sistema di gioco che penalizza i difensori centrali, avendo poco filtro a centrocampo. Tra i centrocampisti vedo Cyprien, che sa fare interdizione e copertura, gli altri sono tutt'altro che centrocampisti difensivi. O sbaglio? Ti chiedo un commento e faccio subito una piccola aggiunta. Per me Steves è più difensivo che di costruzione, poi il resto lo lascio tutto a te.
Sì, c'è del vero in quello che dice questo messaggio, perché comunque di centrocampisti di rottura, oltre a Cyprien, che comunque ha giocato pochissime partite, l'unico è, come tu hai ricordato, è Steves. Già Bernabé, lo stesso Hernani, Son, non garantiscono lo stesso filtro che garantisce Steves. Cyprien, io spero di vederlo ancora titolare a Terni, al di là del fatto che abbia fatto un gol fantastico e un altro poteva farlo nel secondo tempo, è l'unico che ha tirato in porta oltre a Man, però Cyprien lo specchio l'ha preso. Secondo tiro il portiere del Cosenza ha fatto davvero una grande parata, anche se era sul suo palo. Su Osorio Balog, che sono poi i nostri della tifoseria, sono i bersagli preferiti, sicuramente non, forse in altre squadre sarebbero un po' più protette dal centrocampo, questo sì. Ciò non toglie che, voglio dire, sono sicuramente, non sono i peggiori della Serie B,
certo,
non sono nemmeno i migliori. Non mi piace questo accanimento, soprattutto social, nei loro confronti, soprattutto nei confronti di Balog, che è più giovane. È però evidente che delle lacune anche grosse le stanno mostrando dall'inizio del campionato. Questo c'è poco da fare.
Eh sì, a volte si giudica la difesa, ma poi è tutta la squadra che dovrebbe difendere in determinati modi. E il Parma, secondo me, ha difeso molto nella prima parte di stagione, tenendo tanto il pallone, tenendo alto, attaccando alto, mettendo così al riparo un po' la difesa dalle imboscate. Io vedo una difficoltà generica, cioè quando la palla si alza, quando la palla rimbalza in area e quando la palla spiove dalle fasce. E qui, secondo me, in questo senso non c'entra niente il filtro del centrocampo. Lì vedo che si soffre.
Sì, sicuramente. Adesso poi io, Pecchia, l'ho ascoltato in diretta, non voglio anticipare le sue parole, però ha ammesso che ci sono dei problemi sulle palle inattive, su calci d'angolo, sulle punizioni dalle tre quarti, sia in fase difensiva, perché prendiamo troppi gol. L'ultimo è quello di Camporese, prima c'era stato Canestrelli. Io ho calcolato 5 gol subiti dai difensori centrali avversari. Gli altri sono Botteghin dell'Ascoli, Barba del Como, e adesso poi mi sfugge l'altro, però poi mi verrà in mente. E le altre squadre segnano quei difensori centrali. I nostri difensori centrali, a parte il gol di Circati con la Sampdoria, non vanno neanche alla conclusione. E anche i nostri salgono sui calci d'angolo, Balog e Osorio, però io non ricordo una loro conclusione, anche fuori. Cioè, le altre squadre fanno gol con i difensori centrali. E il Como manda in gol Barba, manda in gol Odenthal, manda in gol adesso Goldaniga, Altare del Venezia ha già fatto 3 gol. Questo è sicuramente una lacuna, e in generale lo sfruttamento dei calci piazzati, il mancato sfruttamento dei calci d'angolo, che ti può aiutare proprio quando magari fai fatica costruendo, sbagliando, costruisci meno del solito, hai sempre quella, cioè adesso non voglio tornare ai tempi di D'Aversa, quando ogni calcio d'angolo era un rigore per noi, però francamente non vedo né attenzione né voglia di cercare delle soluzioni. Spesso e volentieri i calci d'angolo vengono battuti all'indietro, sì, poi una volta hanno appoggiato la palla a Cyprien e ha fatto gol, credo che tra l'altro fosse l'andata con la Ternana, però il più delle volte non cambieranno dal buco.
Sì. Allora, qui un messaggio di Alessandro da Fidenza: basta guardare questo dato per capire come tutte le critiche piovute addosso al Parma e a Pecchia dopo la gara con il Cosenza siano solo inutile disfattismo. Allora, ammesso il fatto che a volte si legge qualche critica, parlo dal mio punto di vista, qualche critica può emergere, ma a volte lo si può fare anche in maniera costruttiva o in maniera abbastanza leggera, mettendo come presupposto che il Parma è primo, così. Siamo arrivati per certi versi in certi momenti che se uno critica passa subito dall'altra parte, e parliamo anche per macro temi di molto generali. Però ci scrive: ultime 10 giornate, Parma e Cremonese 21 punti, Como 18, Venezia 18, Palermo 18, Reggiana 15, Catanzaro 15. Cioè, questo è un dato che diciamo dice nel breve periodo lo stato di forma è indiscutibile. Insomma, il Parma comunque è sempre davanti, ha un margine veramente importante ancora.
Ma ti dirò di più, anche nelle ultime 5 di cui fanno parte i due pareggi, no? Che hanno fatto storcere il naso a tanti, anche nelle ultime 5 siamo la squadra che ha fatto più punti, 11. Quindi sicuramente serve più equilibrio, perché leggere certe critiche, certi commenti, c'è un disfattismo che sembra che siamo ai margini della zona play-out. Mm-hmm. D'altra parte, continuare a ribadire questo vantaggio, siamo primi della prima giornata, è giusto, è vero, la squadra, il Parma è la squadra più forte, però su alcune cose... ogni tanto ci sono degli scricchioli, ci sono delle lacune. Io ho parlato, per me è una lacuna comunque quella di non sfruttare i calci d'angolo, i calci di punizione. Sicuramente è giusto pensare che si possa fare sempre qualcosa di meglio, e Pecchia è il primo a dirlo. Nessuno di noi avrebbe immaginato a 11 giornate dal termine che il Parma sarebbe stato primo in classifica con 6 punti di vantaggio sulla terza. È una situazione fantastica e tra l'altro meritata, perché è vero qualche partita vinta al centesimo può esserci la fortuna, qualcuno può dire no perché te la sei andata a cercare e quindi l'hai meritato, si può dire tutto quello che si vuole. Sicuramente certe critiche sono troppo esagerate, c'è troppo disfattismo da una parte. E dall'altra però è giusto, non dico essere preoccupati, però anche in questa situazione di vantaggio bisogna non mollare di un centimetro, stare sempre sul pezzo. Questo è palese, mancano solo 11 partite, il Parma tra l'altro negli scontri diretti, considerando anche il Catanzaro, con Como Venezia ha fatto andata e ritorno, ne ha persa una sola. Andate di Venezia, le altre o le ha vinte o le ha pareggiate, quindi nessuna squadra ci ha messo sotto, qualche squadra ci ha messo più in difficoltà, ecco, il Cosenza ci ha messo in difficoltà più di quello che mi sarei aspettato.
Però
questa è una squadra che il gol lo trova sempre, deve trovare il modo di non prenderlo sempre, e se siccome lo prende quasi sempre deve trovare il modo di farne due, come è riuscito a fare la Cittadella, come non è riuscito a fare col Como col Cosenza.
Allora, poi sentiremo Pecchia, ma
è giusto essere sempre positivi, sempre fiduciosi, sempre consapevoli del fatto che non era scontato essere in quella posizione di classifica, però è giusto far notare le poche cose che vanno, che potrebbero andare meglio.
Allora, tantissimi messaggi che stanno arrivando. Adesso apro una piccola parentesi. Questo è il primo di Roberto. Purtroppo dobbiamo accettare i pregi e i difetti di questa squadra, essendo una squadra giovane. D'altronde abbiamo due centrali difensivi che 2 anni fa erano in primavera. Questa è la politica della società. Vedremo se alla lunga avranno ragione loro, anche perché sono 4 anni che aspettiamo risultati positivi. Questo è Gianluca invece che ci scrive: la stazione di Monaco settimanale non può mancare assolutamente, ormai si entra nella fase decisiva e domani si gioca una partita fondamentale in un campo molto difficile e ostico, terza partita in una settimana e chi ne ha di più ne esce fuori, bisogna sfruttare la nostra lunga e prolifica panchina e speriamo che anche gli altri risentano della stanchezza nonostante l'impresa fatta a Palermo, ma Bernabé si sa per quanto ne ha, per noi è fondamentale. Allora, Bernabé non c'è, vi diamo solo questa anticipazione, quello che ha detto Pecchia
con la Ternana non c'è.
Quindi vediamo se per venerdì, però certo che si gioca vicini e poi si gioca il venerdì, vedremo. Io questa sensazione che ho coltivato in questi 2 anni, Pecchia se c'è un problema muscolare non rischia. Quindi speriamo che Bernabé...
Se c'è una stagione in cui uno con problemi muscolari non può essere minimamente rischiato, è questa, freddo, umido, cioè non esiste.
Esatto, e quindi fa questo, su me questo ragionamento in generale. Mentre Som c'è, vi anticipo anche questo che dirà Pecchia, ma insomma un problema alla caviglia, quindi insomma se non fa troppo male si può andare anche in panchina volamente. Messaggio per te da Davidone: vorrei porre al mitico Francesco una domanda che ho posto anche ieri. Ma noi saremmo pronti per eventuali playoff secondo voi, sperando di non arrivarci assolutamente, scrive Davidone?
No, è una domanda terribile questa, perché è chiaro che non voglio neanche prenderla in considerazione. Se dovessimo andare ai playoff vorrebbe dire che siamo stati rimontati, che siamo crollati nel finale, e quindi saremmo la squadra con la peggior con il peggior
inerzia, sì.
Come si dice, dal punto di vista psicologico saremmo quelli messi peggio. E poi dipende molto anche da chi c'è, perché io ritengo il Palermo a livello di playoff la favorita, gioco di parole, visto che poi alla favorita la bandiera,
sei tremendo,
sono tremendo, ma mi vengono così.
Eri e resti un grande titolista, Francesco, quello che mi dicono tutti i tuoi colleghi della Gazzetta, quindi.
Sì, è vero, a distanza di anni ammetto che avevo questa doca. A proposito di Gazzetta, fammi salutare Paolo Grossi, sì, che da oggi sì. È un felice pensionato, benvenuto nel club.
Assolutamente.
E quindi ai playoff il Parma sarebbe sempre la squadra più forte, però sarebbe, credo, a terra psicologicamente, quindi non ci voglio neanche pensare.
Allora, questo è un messaggio lunghissimo, però ce lo scrive Matteo da Roma, al quale richiedo, tra l'altro sto leggendo messaggi che sono arrivati anche qualche minuto fa, perché ne stanno arrivando tantissimi. Vai a Terry, Matteo, tu che sei più vicino. Premesso che di calcio non ci capisco nulla, è una premessa che sta mettendo tanti. Secondo me Pecchi è un ottimo allenatore, ma io questa squadra la vedrei bene con un 4-3-3, essendo un modulo che dà più equilibrio, avendo anche la fortuna di avere la maggior parte dei centrocampisti in rosa e soprattutto Bernabé, che possono ricoprire tutti i ruoli di un centrocampo a tre, avendo anche un esercito di esterni offensivi ottimi per un tridente. Dico questo perché ormai le squadre ci conoscono molto bene, giocare sempre con quattro attaccanti può creare qualche rischio, anche se siamo primi non ci possiamo permettere passi falsi, visto che le inseguitrici sono dietro l'angolo e le partite sono sempre meno. E potrebbe cambiare modulo? Io lo vedo difficile, però potrebbe essere anche un'idea.
Secondo me, al di là della posizione in campo, quando giocano tre tra Estevez, Hernani, Bernabé e Somm, cioè tre di loro, è quasi come se fosse un centrocampo a tre, anche se poi il Bernabé o il Somm di turno va a giocare dietro la punta. Quello che ha dato l'idea di essere un po' eccessivo effettivamente è giocare con quattro attaccanti, cioè mettere insieme Mihaila, Mann, Benedicciak e Bonny, o Mihaila, Mann, Benedicciak e Partipilo. Ecco, questo francamente non so se è il caso di continuare con questo tipo di situazione, ecco.
Perché io vedo un primi 20 minuti, mezz'ora, mille, e poi dopo si fa fatica.
I primi 20 minuti a mille fai gol subito, perché col Como è segnato al secondo minuto e con il Cosenza forse ancora prima, e poi però non riesce a trovare il modo di capitalizzare questo, cioè fronti via, sei già in vantaggio, le hai pareggiate tutte e due, cioè almeno una delle due potrei portarla a casa. Quindi secondo me questa capacità di andare subito alla conquista del pallone alto, di andare anche in vantaggio nei primi minuti, c'era anche quando in campo c'erano tre centrocampisti e tre punte, quindi non è il fatto che hai giocato con quattro attaccanti che hai segnato subito, secondo me.
Sì.
Quindi ecco, da quel punto di vista lì.
No, anche perché Cipriani ha fatto gol da calcio d'angolo al secondo minuto tirandolo fuori.
Cipriani ha fatto gol, esatto, è stato un
poi
gol.
Non hai creato nient'altro.
No, infatti, secondo me è eccessivo. Ecco, i quattro attaccanti è eccessivo.
Allora, Cipriani, da qui alla fine un'ala in meno e Bernabé davanti. Ciao, saluti Gianmarco, insomma più di uno, quindi va per questa teoria. Ribadisco, Bernabé non ci sarà a Terni. Vado avanti con i messaggi, ce ne sono tantissimi. Leggendo i commenti sui social dopo la partita con il Cosenza, sembra che il Parma sia la squadra con la peggior difesa del campionato, un portiere che non potrebbe giocare nemmeno in Lega Pro, un attacco completamente a bulli, che è un centrocampo che fatica sempre a fare filtro e propone gioco. Non parliamo poi di un allenatore completamente incapace di schierare una formazione adeguata ed assolutamente incompetente nel saper leggere le partite. Allora mi è venuto un dubbio e sono andato a rivedermi la classifica, perché pensavo di aver assistito fino ad ora ad un altro campionato del Parma. Ecco, adesso sono più tranquillo, ci scrive Enrico, che ribadisce un concetto che ha espresso anche Francesco Monaco. Altro messaggio: per forza non segniamo, non li tiriamo i corner. Vedi che ti fanno eco per certi discorsi. Il nostro amico Luca invece ci ricorda la designazione Il signor Giuseppe Collù di Cagliari arbitrerà Ternana-Parma. Ciao Luca, questo invece è un altro messaggio. Visto che gli altri allenatori hanno studiato il Parma, non sarebbe utile cambiare il sistema di gioco portando il centrocampo a tre, Esteves, Hernani e Cipriani, anziché un 4-2-4 attuale? Ciao Primo, vedi che leggiamo nel pensiero dei messaggi che arrivano. Ampo 60, poi dopo torno da Francesco. Basta pessimismo cosmico. Siamo i primi in classifica. Ritroviamo equilibrio tattico e serenità. La Ternana, con il cambio di allenatore, ha beneficiato della bravura di Breda. È una squadra che gioca meglio con le grandi. Bisogna stare attenti al fantasista uruguaiano Gaston Pereiro. Sono sicuro di una prova di forza del Parma. Adesso Cipriani deve giocare con continuità. Mi dispiace per Bernabé che non ci sarà. Francesco, c'è una cosa che a me piace molto, che all'andata mi era piaciuto molto, quel Raimondo lì davanti, che ha 20 anni, della Ternana, è forte.
È forte molto, è del Bologna ed è in prestito alla Ternana. C'è una cosa, c'è una caratteristica curiosa su Raimondo, però non si può dire dei suoi nove gol.
Neanche uno su rigore?
Io la dico, però se segna non voglio essere preso in mezzo io.
Vabbè, devi dire, è un numero, dai.
Li ho fatti tutti in trasferta.
Ah.
Ha segnato solo il prossimo.
Va bene.
Però no, non è l'unico, perché però è un giocatore caldo. È uno dei, sicuramente ogni anno vengono fuori dei giovani molto interessanti. Penso a Fabian, che sta mantenendo quello che aveva fatto vedere, mentre altri sono spariti quasi dalla circolazione. Raimondo è uno dei giocatori emergenti di questo campionato, sicuramente.
Sì. Questo davvero ha fatto gol l'altro giorno, ma vabbè, è in una squadra che probabilmente, se ci mettiamo anche io e te in mezzo, qualcosa combiniamo in questo momento nel Bologna. Però effettivamente è un bel giocatore, ma d'altra parte aveva un ottimo pedigree quando si è presentato anche alla Regina. Quando là davanti pressano, questo è Paolo, forza crociati sempre, quando là davanti pressano e corrono inducendo l'avversario a giocate frettolose e imprecise, non soffriamo mai anche in difesa. All'inizio del campionato era una costante, chiaramente non si può giocare sempre a quei ritmi, ci sottolinea Paolo. Altro messaggio? No, prego, prego Francesco.
No, finisci pure.
Secondo me questo disfattismo per due pareggi consecutivi è dovuto al fatto che ci hanno abituati troppo bene in precedenza e quindi ci si aspetta sempre una vittoria in ogni caso, ma sappiamo bene che la Serie B non è così. Anche se poi la striscia semi-negativa continuerà, ne parleremo più seriamente. Ora non è il caso. Domani prova del 9, Gabriele ci scrive. Ti chiedo cosa ti aspetti dagli altri campi, Francesco. Guardando un po' come stanno, non ci si prende mai, perché è veramente impronosticabile la B negli scontri diretti. Il Palermo va a Brescia e secondo me non ce l'ha facile, perché il Brescia ha una difesa che ha preso meno gol del Parma. E poi c'è Como Venezia, oltre alla Cremonese che va a Modena, che non mi sembra poi un campo così facile.
No, io mi aspetterei che il Modena riservasse alla Cremonese lo stesso trattamento che ha riservato a noi, o qualcosa del genere. Ecco, se la Cremonese dovesse vincere, hanno superato un grosso scoglio e in rapporto a noi. Vincono su un campo dove noi abbiamo perso, quasi come se avessero vinto uno scontro diretto. Su Como Venezia non mi pronuncio, perché in questi casi si
dice
una partita da tripla. E mentre per quello che riguarda il Palermo, sai, Corini è bresciano, ci sono, non mi stupirei se il Palermo vincesse, perché il Palermo è forte, ha dei giocatori molto forti, e il problema è appunto forse i limiti dell'allenatore. Sì. Io penso che tra Cremonese, Como, Venezia e Palermo, il Como sia la meno forte, la meno attrezzata.
Sì.
Cioè molto streffezza, cotrone dipendente. Il Palermo e la Cremonese sono quelli che hanno la rosa migliore, ma il Venezia è la squadra che gioca meglio. E ha poi Ampalo. Quindi la classifica direi che è abbastanza veritiera per quello che riguarda le loro posizioni. Se vincesse Venezia, bisogna capire se noi è meglio che rimangano nel gruppone a lottare, a togliersi punti,
queste
4-5 squadre fino alla fine, o che una seconda prenda il largo e noi ce ne frega fino lì, nel senso che la seconda la possiamo anche non tenere. Sicuramente è un bel problema se la Cremonese vince.
Francesco, ti ringrazio per essere stato con noi.
Io ringrazio voi, forza Parma, e la prossima settimana magari non farti di venerdì, che tra l'altro è giorno di partita, perché come hai ricordato Parma-Brescia si giocherà venerdì sera.
È vero, è vero, è vero. Ciao Francesco Monaco.
Ciao.
Allora, questo è Matteo da Roma che ci scrive: certo che vado a Terni a sostenere i nostri ragazzi, sempre forza Parma. Allora, buona partita allo stadio per te, Matteo. Qui è Rino, tanti messaggi. Cercasi testa contro Cosenza, la messa fuori, ribadisco, li vedo un po' stanchini come Forrest Gump. Monaco sei sempre un mito, proverei un 4-3-1-2, scrive Rino. Credo che non arriveremo a tale rivoluzione a fine campionato. Daniele Medesano: c'è bisogno di un attaccante di riferimento in avanti, ci scrive. Questo è scusate Giorgio. Le critiche devono essere costruttive, ogni partita ha la sua storia, serve equilibrio e tanto buon senso anche nei commenti. Siamo un gruppo unito e con belle promesse, forza Parma. Sempre un abbraccio a Paolo Grossi per la pensione, che sarà da Serie A. Anche gli ultimi 10 minuti andiamo a 1000 se serve per vincere, scrive Giorgio. Ho guardato lo score di Som, circa 110 partite giocate nel Parma, 3 gol, giocando quasi sempre davanti. Ci manca, lo chiediamo al prossimo ospite, scusami, ho una domanda per Francesco, lo dico a questo ascoltatore, ma lo abbiamo già salutato. Som è partito per Terni, ci ricorda il nostro amico Luca, e immagino con gli altri, ecco, comunque sì, è convocato. Domani si vince, e Como, Venezia e Modena, Cremonese pareggia, ne siamo tutti contenti, scrive Francesco. Buondina Mark, la prossima giornata mette a confronto Venezia e Como, se pareggiano, se vince una delle due, comunque vantaggio per noi se non perdiamo. Tanti messaggi sulle altre partite. Como Venezia è un 2 secco, il Venezia gioca meglio, scrive Davidone. E altro messaggio: Pechia ci porterà in A, ma poi andrà cambiato, è troppo zemaniano e con lui in A si rischierebbero imbarcate clamorose, ci scrive questo ascoltatore. Andiamo a sentirci Pechia.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Pochi giorni a disposizione per preparare un'altra partita. Che clima c'è, come sta la squadra, condizioni?
Vabbè, rispetto già all'altra, un giorno in più è molto importante. La squadra sta bene, abbiamo recuperato Som, è ancora fuori Adrian, Bernabé, e poi il resto del gruppo parte qualche colpo, però insomma la squadra stanno bene, i ragazzi stanno bene.
Cosa lasciano questi due pareggi di fila? Perché lei dice sempre qualcuno, anzi in molti aspettano i nostri passi falsi, evidentemente dall'altro lato sono contento. Voi cosa lasciano questi, a lei soprattutto, cosa lascia?
Ma io l'altro giorno parlavo, ero chiaro felice nella post gara. Ora il mio sentimento è uguale, perché quello che devo apprezzare, valutare e più che altro analizzare è l'atteggiamento dei ragazzi. L'atteggiamento, la voglia, il modo di stare insieme, il modo di fare le cose. Poi però siamo consapevoli che noi lavoriamo per fare le cose in maniera diversa, la voglia di vincere, la voglia, sappiamo che dobbiamo migliorare sotto porta, la chiusura della porta, che vogliamo migliorare la fase di non possesso in alcuni frangenti della gara, migliorare le palle inattive in un senso o nell'altro, sia a favore che contro, se vogliamo vincere più partite possibile, perché questo è, c'è l'ambizione. Poi rimane un sentimento di forza inespressa, perché nelle due gare ci sono stati dei momenti in cui bisognava ammazzare l'avversario, e questo un po' l'abbiamo ci è scivolato di mano.
Ultima domanda da parte mia, le chiedo se un po' la preoccupa questa serie di gol presi su da palla inattiva, e soprattutto per la prima volta, almeno io ho visto contro il Cosenza, una squadra che rispetto alle altre ha un po' faticato anche a gestire il pallone, a creare anche occasioni da gol, perché per esempio contro il Como il Parma ha iniziato benissimo, poteva chiudere 20-30 minuti secondo me il discorso, invece col Cosenza c'è stata, ripeto, secondo me avete fatto un po' fatica.
Sì, ma quando io parlo, e ci tengo a sottolinearlo, quando io ho detto nel post gara contento, certamente noi lavoriamo per fare cose evidentemente diverse, ma questo l'abbiamo dimostrato, no? Già da tanto tempo, di giocare in velocità, creare occasioni, andare sotto porta e avversari che tante volte veramente non ci creano preoccupazioni. Però in una serata del genere in cui non riusciamo a esprimere il meglio, io analizzo tutto nel complesso e dico che sono felice per il comportamento dei ragazzi, perché in un momento in cui una squadra ci ha creato qualche grattacapo più del solito, noi siamo stati lì con grande umiltà e voglia di stare insieme. Il secondo tempo mi è piaciuto l'approccio perché ci siamo messi lì a lavorare e a parte una punizione di Calò, insomma, che si è finita sul palo, non abbiamo sofferto assolutamente nulla, anzi la migliore occasione l'abbiamo avuta noi in 10 minuti dalla fine. E c'è voglia di migliorare, di mettere maggiore attenzione su tutte le cose e anche su quello che riguarda tutte le azioni da fermo, e quindi è ovvio anche sulle palle inattive.
Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B.
Buongiorno mister. Ciao, ben buongiorno. Trovato. Oggi la chiamiamo mister o avvocato? Oggi è mister.
Oggi.
Oh, a parte che gli scherzi, lei in qualche conferenza stampa precedente parlava che arriviamo in un momento del campionato dove ci sono due campionati, diceva. C'è un campionato prima della sosta e poi ci sarà un campionato successivo alla sosta. Analizzando ecco, le ultime due partite, appunto contro Como e contro il Cosenza, arrivate da due pareggi e andate ad affrontare una squadra, al di là del fatto che lei dice che le partite sono tutte difficili, una squadra comunque ecco, in salute. Una trasferta ostica, come si affronta ecco, una Ternana così in salute?
Ma la dimostrazione è continua in questo campionato, la dimostrazione dell'insidia o dell'equilibrio che regna in questo campionato viene insomma di partita in partita. E non ultima è la vittoria, con grande merito anche della Ternana a Palermo. Il Palermo veniva da un periodo straordinario e resta il fatto che ogni partita va giocata, quello che va giocata in un certo modo. Affrontiamo una squadra che oltre ad essere in salute ha tanti giovani forti, di qualità, sta bene, c'è entusiasmo, ha voglia di confrontarsi con noi, ma anche noi abbiamo voglia di confrontarci con una squadra che vuole giocare, che vuole affrontarci, e noi ce la vogliamo giocare. Lo spirito nostro deve essere sempre lo stesso, vogliamo continuare a vincere più partite possibili. Questo è il clima che si respira all'interno del gruppo, però farlo sempre con la solita leggerezza. Tante volte ci siamo riusciti e quando non ci riusciamo vogliamo migliorarci e vogliamo andare a sistemare le cose che non vengono fatte bene.
A proposito, prima diceva il collega ecco, che lei si sofferma molto sull'atteggiamento, perché l'aspetto tattico, tecnico-tattico è qualcosa ecco, che si può migliorare. L'atteggiamento comunque, al di là del fatto che il punteggio non vi ha premiato sia contro il Como che contro il Cosenza, l'atteggiamento della squadra è stato corretto, ma se proprio ecco, deve trovare magari il pelo nell'uovo, c'è qualcosa che le ha dato magari fastidio, nel senso che si poteva far meglio?
No, beh, ma questo che non mi dà fastidio. Sicuramente noi abbiamo tante cose che possiamo fare meglio. E tante cose, ecco, forse è meglio dire che nelle ultime due partite non le abbiamo fatte con lo stesso modo in cui l'abbiamo fatto precedentemente. Però la partita di Como è ancora diversa rispetto a quella di Cosenza, per cui non la metterei sullo stesso livello e sullo stesso piano. Due partite giocate in maniera diversa, due partite affrontate con uno spirito diverso, però sempre con la stessa voglia di entrare in gara e provare ad andare a cercare la via del gol. Su questo dobbiamo continuare, e quando andiamo in vantaggio l'obiettivo è quello di andare a ricercare tutte le volte la possibilità di andare a fare un altro gol. Su questo forse in più è stato più evidente a Como, meno rispetto a con il Cosenza, perché noi dopo il vantaggio di due minuti non abbiamo avuto grandissime occasioni per trovare la via del secondo gol.
Mi sembra un'analisi molto onesta quella di Pecchia sulla partita contro il Cosenza. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. C'è Vincenzo Bellino.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna. Tra poco andiamo con Vincenzo Bellino, ho già tanti altri messaggi. C'è un post però pubblicato pochissimo tempo fa dal sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, insomma un dibattito che si è forse non aperto ma comunque si è acceso a Bar Sport. Scrive Nicola Cesari: in questi giorni tra una chiusura e l'altra del ponte sull'Enza con la sponda reggiana mi ero perso questo comunicato ufficiale Parmacalcio, che interpreto come una propositiva disponibilità al dialogo per valutare la soluzione stadio provvisorio a Sorbolo. Pertanto ringrazio il Managing Director Corporate Martinez per questa apertura e annuncio che siamo disposti a sederci intorno a un tavolo per un confronto costruttivo nell'interesse di tutti, in primis della tifoseria crociata. Nel frattempo la prossima partita al Tardini del Parma vedrò di presentarmi alla dirigenza per fare in modo di rompere il ghiaccio e gettare le basi per una fattiva collaborazione e costruire ponti tra il Parma Calcio e Sorbolo. Quindi insomma aperture sulla soluzione stadio temporaneo a Sorbolo nelle dichiarazioni sul sito del Parma, ma anche dalle parole del sindaco Cesari. Buon pomeriggio intanto Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B, ciao.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, un saluto ai radioascoltatori.
Reduce dalla conferenza di Pecchia, proprio abbiamo sentito anche le tue domande, e la notizia, diciamo così, del giorno secondo me è l'assenza di Bernabé, che qualcuno pensava recuperasse, ma io così preventivamente, quando qualcuno ha problemi muscolari Pecchia è sempre molto cauto, insomma un problema alla caviglia, quindi lì è più questione di dolore, ecco.
Sì, anche perché mancano 10, comunque comprendendo quella con la Ternana, mancano 10 partite al termine del campionato, c'è stato il turno infrasettimanale, i giocatori non hanno avuto tantissimo tempo per recuperare, quindi bisogna sempre prenderli con le pinze questi tipi di infortuni. Mi aspettavo il recupero di Som, così è stato, rientra anche Estevez dalla squalifica, quindi rispetto a quella gara col Cosenza il Parma avrà una coperta un po' più lunga a centrocampo.
Allora, guarda, qua arrivano tanti messaggi, anche complessi. Tra poco ti farò la domanda più difficile di tutte, di provare a fare la formazione, che
sì.
Quest'anno è sempre difficile fare. Però questa è la Mick ci scrive: non è che Mann si è montato la testa dopo i tanti elogi, nelle ultime due partite non è stato lucido, ha sbagliato gol facili che alla fine sono costati punti. Cosa ne pensi? La situazione di Dennis Mann.
Sì, io la vedo un po' diversamente, anche perché comunque è il giocatore più in crescita, che ha avuto più continuità dall'inizio della stagione. Pesa tantissimo quell'occasione lì contro il Cosenza, però anche in questi casi i giudizi, bisogna andare cauti con i giudizi, perché è un giocatore che al quale lamentavamo la mancanza di continuità, sì. Invece quest'anno c'è stata, ieri Peter Soli ha parlato anche di un possibile rinnovo, sul fatto che le due parti stanno lavorando e quindi è un giocatore imprescindibile per il Parma, anche se facciamo un discorso di prospettiva legato al campionato di Serie A del prossimo anno. Nel caso in cui il Parma, facciamo tutti gli scorci del caso, dovesse scelta la promozione diretta, ripartirà da Mann insieme ad altri giocatori, ma principalmente da Mann, diciamo, è la stella di questo Parma, è un giocatore che è andato anche in, in doppia cifra, il miglior marcatore stagionale del Parma, e quindi ci sta che per una volta abbia avuto anche lui un momento di appannamento.
Leggevo prima che, adesso stavo ritrovando un po' la notizia, l'ho letta sul sito Parma Live, domani a Terni, secondo tutto Mercato Web, ci saranno gli osservatori del Borussia Dortmund per lui, che a livello di società, di top club, a livello di giovani forse è il top club che lancia più giovani in tutta Europa, è una fucina, anche se poi man giovane non è, perché per me chi ha 25 anni nel calcio europeo di oggi giovane non è, diciamo, l'ha superata quell'età lì. A Collecchio proverei, scrive questo Luca 61, proverei a mettere dei palloncini per allenarli a guardare le palle che arrivano in alto. Questo è il messaggio del nostro Luca. Siamo arrivati alla domandona. La formazione secondo te, Vincenzo?
Allora, la formazione con ogni probabilità ci sarà Cicizola a tre pali, poi gli unici dubbi riguardano sempre il centrocampo e la fase... e la fase di difensiva. Sì. Non ci sarà Balog squalificato, quindi io penso che uno tra Circati e Del Prato tornerà dal primo minuto, se non addirittura sì, insieme dalle vesti di centrali, e potrebbero poi giocare, ecco, Di Chiara e Coulibaly sulle fasce, a meno che Del Prato non venga spostato nuovamente sulla fascia destra, e di conseguenza quindi bisognerà capire chi andrà ad affiancare Circati, e in questo caso quindi salirebbero nuovamente le quotazioni di Osorio dal primo minuto. Pecchi ha lasciato intendere che Estevez dovrebbe partire dal primo minuto, sì, anche perché nell'ultima partita col Como non era, se non sbaglio, non era partito neanche titolare,
no, era squalificato. Ah no, a Como, scusami, anche no, a Como è partito
a Como in c'era, era stato sì, squalificato col Cosenza, quindi dovrebbe partire dal primo minuto, e onestamente a me non mi è dispiaciuto Cyprien contro il Cosenza, tutt'altro, anzi è uno dei giocatori che tira più da fuori area, 2 su 2, uno all'andata proprio contro la Ternana, e questa potrebbe essere anche una soluzione, soprattutto per risolvere quelle partite che magari a volte diventano complicate, e dove magari non si riesce a vincerle con il credo calcistico di Pecchia, c'è bisogno anche di queste conclusioni della distanza. E poi in avanti io penso che dovrebbe, secondo me, confermare nuovamente le scelte viste anche contro il Cosenza. Ecco, forse l'unica novità potrebbe essere Bonni dal primo minuto, piuttosto che riadattare nuovamente Benedicac nel ruolo di falso 9. Benedicac è una delle note più liete, sì, forse contro il Cosenza, ma anche sono già 2, 3, 4 partite in cui ha ritrovato, ecco, lo smalto di inizio stagione, quindi mi aspetto Bonny come prima punta, e alle spalle di Bonny, visto che non ci sarà ancora una volta Bernabé, Mihaila, Benedicac e Mann.
Ok, allora qua un doppio messaggio, sono in ritardo a rispondere a questo ascoltatore. Come ho scritto tempo fa, Venezia e Cremonese sono nettamente più forti delle altre, dobbiamo cercare di stare davanti, lotteremo con loro per la promozione diretta, come Palermo andranno ai playoff. Prima ti chiedo telegraficamente, sei d'accordo? Venezia e Cremonese hanno qualcosa in più di come Palermo? Io concordo fino ad oggi.
Io concordo, sì, anche perché ecco, io mi aspettavo qualcosina in più nel turno infrasettimanale dal Palermo, perché nella prima parte, ecco, del 2024 aveva un po' recuperato tutti quei punti,
sì,
che invece aveva lasciato per strada nel girone d'andata, però siamo con questa sconfitta qui, e anche il pareggio nel modo in cui è arrivato contro la Cremonese, avanti di 2-0, poi nonostante la superiorità numerica ha portato a casa solo un punto, va un po' a sottolineare quelle che sono state le difficoltà stagionali del Palermo. Il Venezia, secondo me, non gode di pareri favorevoli dopo quella sconfitta lì che c'è stata proprio a Stabini contro il Parma, ma è una squadra in salute, ha un ottimo reparto offensivo, ha un attaccante Pogliampallo che è da Serie A e ha tanta qualità, soprattutto in mezzo al campo. Anzi, dopo quella sconfitta col Parma si è rimessa in carreggiata più il Venezia che la Cremonese, secondo me, sì, che ha un po' faticato soprattutto in trasferta. E occhio che però bisogna sempre tenere gli occhi aperti, perché soprattutto il Como, che ha dato una bella dimostrazione di forza anche nel derby, ci sono stati anche gli acquisti nel mercato di riparazione, l'unico tallone d'Achille potrebbe essere, ecco, quella mancanza di storia e tradizione che ad esempio ha il Palermo, che però invece ha delle mancanze tecniche di continuità rispetto al Como. I giochi dovrebbero essere questi. Venezia e Cremonese forse nel complesso, anche a livello di rosa, forse hanno qualcosina in più rispetto al Parma, soprattutto a livello di esperienza. Però il Parma merita di stare lì, perché secondo me è la squadra che è stata valorizzata meglio in Serie B.
Guarda, su questo potrei dire una cosa un po' azzardata. Secondo me, forse sulla carta il Parma non è la più forte, ma è quella che gioca meglio. E quindi giusto stirare...
Non è un azzardo il tuo, anzi. Io sottoscrivo quello che hai detto.
Vincenzo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento e un saluto ai radioascoltatori. Alla prossima.
Ciao. Allora, prima di fermarci, qui arrivano... Allora, siete d'accordo? Questo è un mio pensiero. Per me, come rosa, il Parma in questo momento per la B forse non è la più forte, esagero, magari poi in prospettiva tra... ma è quella che gioca meglio ed è giusto che per ora sia lì davanti, proprio ampiamente. Ecco. Questa è la sintesi, però dopo posso essere smentito. Allora, tanti messaggi. Ho guardato lo score di Somme, circa 110 partite giocate nel Parma, 3 gol giocando quasi sempre davanti. Volevo chiedere a Francesco Monaco, questo ascoltatore, ci manca? Allora, per me sì, perché Somme dà una fisicità in pressing, quando esce non fa la punta, insomma, non fa neanche la mezza punta, però è sempre lì sui palloni vaganti che li sporca. Vedi come è nato il gol di Como. Ha una fisicità che manca al Parma e che nelle prime giornate stordiva gli avversari quando costruivano. Quando prima parlavamo del pressing sui primi portatori di palla, lo portava lui proprio, e secondo me al Parma un po' è mancato. Poi è calato e secondo me non regge 90 minuti in quel ruolo, però fisicamente è un giocatore importantissimo per questo Parma, non in maniera realizzativa, ma guardate le statistiche degli assist, tra Coppa e campionato è uno che ci ha messo lo zampino spesso nei gol. Altri messaggi, poi mi fermo, poi sentiamo ancora Pecchia. Negli ultimi 5 campionati, prima c'erano 22 squadre, chi era prima? La 27esima giornata ha sempre vinto il campionato. Dai un po' di ottimismo, scrive Teo, è vero. E anche chi ha avuto la media punti del Parma è sempre andato su, proprio lo aggiungo, perché poi dopo la scaramanzia c'è fino a un certo punto. E le prossime 3 partite diranno molto sul futuro, perché siamo in un momento molto delicato e se la squadra non è in un gran momento. Sono d'accordo anche con te, Roberto. Qualcuno... no, non lo so il numero dei biglietti venduti per Terni, sinceramente non lo so che il centro di coordinamento credo che almeno 2 pullman li abbia fatti, tra l'altro partecipa a un'iniziativa solidale molto molto intelligente, alla quale ovviamente si è associato il Parma. Terrane e Parma sono unite per aiutare Flavia. Adesso se mi si chiudono le pubblicità su sti siti ve la leggo. Una 13enne terrana affetta da deficit di una malattia genetico-metabolica, la sintetizzo perché è molto complessa. Sulle maglie del Rosso Verde sarà presente il simbolo dell'associazione che sostiene appunto Flavia, e questo succede appunto un'iniziativa che coinvolge sia Parma che Terana, ma anche per sostenere le cure è sceso in campo il centro di coordinamento, come sempre prontissimi. Poi vi daremo un ampio resoconto dopo la partita di Terni. Luigi, io il campo provvisorio, qui saltiamo, lo farei a Noceto, c'è l'autostrada comoda e ci si arriva anche da altre diverse direzioni. E Luigi mi entra a piedi pari sul tema stadio. Dite a Peche che voglio vedere in campo e no, scrive il Bonaz. Perché no, lì ce lo siamo dimenticati a Firenze o a Cosenza, no, Cosenza non l'abbiamo più visto. Questo invece, mi scrivete le formazioni, questo è Diego che la scrive. Cicisola, Del Prato, Cercati, Osorio, Di Chiara, Mane, Steve, Ciprien, Miaela, Bonnici, Olak. Un 4 punte di cui Bonnici, sei bello offensivo come schieramento, bello d'attacco. Non lo so, è sceso che era così il Parma Terni fuori casa. Invece c'è la classicissima formazione di Stefano Brianti che mi ha mandato, allora ve la leggo. Ciao Stefano. Cicisola poi in difesa, Del Prato e Koulibaly sulle fasce, Cercati, Osorio in mezzo, Ciprien e Steves davanti a difesa, davanti Mann, Miaila, Benedicia e Bonny. Questo è l'attacco di Stefano Brianti. Allora, ci fermiamo qualche istante, tra poco altri messaggi e tra poco Pecchi anche tra poco.
Palla in tribuna.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Tra poco Pecchia, ma oggi ci state scrivendo in tantissimi. Non ricordo un venerdì in cui ci avete scritto così tanti, e figuriamoci dopo la partita con la Ternana per commentarla. A noi fa tanto piacere, ecco, che partecipiate così. Forse per noi la trasmissione la faremo tutta di messaggi, ma ovviamente ci sono anche i commenti dei nostri opinionisti, giornalisti, insomma, per avere qualche riferimento. Questo è Davidone. La vittoria della Ternana sul Palermo, oltre ad aver fermato una nostra diretta avversaria, ha dato euforia nella squadra. E sapete che con troppa euforia potresti commettere degli errori. Ecco, io conto molto anche su quello, scrive Davidone. Poi è d'accordo sul discorso che facevo last minute, potete scriverci naturalmente. Il Parma è la squadra che gioca meglio, forse non la più forte, ma quella che gioca meglio in B. Così, Som sempre fuori tempo, lentissimo nel breve come Hernani, quando contrasta fa fallo perché è sempre in ritardo. Non sono d'accordo, ecco, io su questo. Secondo me Som invece dà tantissimo fastidio agli avversari, forse commette qualche fallo, però poi non è mai stato espulso, neanche raccolti troppi gialli, quindi Parma è la squadra più di prospettiva. Ma non si può giocare con tre centrocampisti, che siamo più protetti, scrive Luigi. Altra formazione, Cicisola, Del Prato e dichiara sulle fasce, cercati Osorio in mezzo e Steves ci prende avanti a difesa, Man, Son, Benek e Bonny, scrive Andrea. Secondo me questa è quella che va più vicino alle intenzioni possibili di Pecchia, con l'unica variabile tra Hernani e Son, vedere come sta realmente Son. Andiamo a sentire Pecchia l'ultimo breve estratto.
Non vogliamo stravolgere nulla, vogliamo migliorare, vogliamo metterci più attenzione, ma non, io penso al, se vado indietro è vero, i numeri sono questi, poi però bisogna analizzare la partita in fondo, fino, insomma, nel dettaglio, come vengono subiti, come si crea l'occasione per gli avversari. Quindi non cambieremo, sicuramente dobbiamo porre più attenzione e qualche accorgimento, ma non stravolgerei nulla di quello fatto fino adesso.
Però è un dato di fatto che quasi sempre i gol di testa subiti dalla difesa vengono da centrali avversari che arrivano da lontano. Questo ti ha fatto portare anche qualche così consiglio ai tuoi difensori, o in particolare ai centrocampisti, perché ne abbiamo visto qualcuno che si è dimenticato dell'avversario.
Ma quando c'è da difendere un po', per me il discorso riguarda sempre come squadra, come collettivo, non è solo una questione del singolo reparto. E sulle palline attive, quando ci difendiamo in questo modo, riguarda tutta la squadra, su sviluppi non vedo grosse pecche. Io sposterei l'obiettivo, ma il focus più su quello che noi dobbiamo fare quando abbiamo la palla, perché noi creiamo molto di più e nelle ultime partite raccogliamo meno rispetto a quello che creiamo.
Così Fabio Pecchia. E ultimo messaggio Roberto: il problema è che questa squadra, quando manca Bernabé, il centrocampo è meno equilibrato, perché lui fa le due fasi in modo che nessun altro sa fare. Non mi dispiace come concetto, perché secondo me a Como si è visto poco, ma ha giocato un partitone. Bernabé ha fatto veramente il centrocampista anche di quantità. Siamo in fondo, io sono qui anche domani, Ternana Parma dalle 13:45 circa in diretta su Radio Parma. Saluto e ringrazio Simone Taccolini per il lavoro immenso svolto anche quest'oggi. Ci sentiamo per la Radio Cronaca. Ciao a tutti.